what we have here is the Vistula River. It turns, as you see. On the other side, the district of Gdańsk, known as the Neufahrwasser in German, Newport.
Pavel Jensek, storico di formazione, è una guida di Danzica. Con lui visitiamo la Westerplatte, la penisola a nord della città, stretta tra il Mar Baltico, il Porto Nuovo e la Vistola Morta, un ramo del delta del fiume Vistola. È un luogo cruciale del Novecento, la Westerplatte. Qui furono sparati i primi colpi della Seconda Guerra Mondiale. Alle 4:45 del mattino del 1 settembre 1939, ieri, 80 anni fa, la Schleswig-Holstein, possente corazzata tedesca, aprì il fuoco sulla piccola guarnigione polacca, 230 uomini in tutto, posta a difesa di questa striscia sottile di terra. E fu l'inizio del conflitto più atroce mai conosciuto dall'umanità. La Polonia, con le sue città distrutte e i suoi 6 milioni di morti, la metà di questi ebrei pagò un debito altissimo. Attraversiamo la Westerplatte, sabbia, terra, alberi, il Baltico, qualche bunker del 39, qualche rovina. Diverse le scolaresche in visita, alcune sono tedesche. Nel corso della storia, Danzica, uno dei grandi porti della Lega Anseatica, è oscillata tra l'influenza polacca e quella prussiano-tedesca. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale faceva parte della Germania. Le fu sottratta al termine del conflitto, ma non andò alla Polonia. Divenne una città-stato, la città libera di Danzica, sotto la tutela della Società delle Nazioni, l'antenata dell'ONU. Fu il modo in cui le potenze vincitrici della guerra cercarono di congelare l'eterna contesa tedesco-polacca su Danzica. Nella città libera popolazione e cultura erano in larghissima parte tedesche, ma alla Polonia furono riservati l'accesso al porto e altri privilegi. Gli equilibri politici non furono mai stabili, eppure ressero. Tutto però precipitò dopo che Adolf Hitler, che senza mezzi termini rivendicava il ritorno di Danzica alla Germania, vinse le elezioni tedesche del 1933, spiega Pavel Jensek, la nostra guida.
Soon after there were elections for the tiny parliaments of the Free City of Gdańsk as well. And out of the 72 deputies, 38 deputies, so majority at that time was members of the Nazi Party.
In quello stesso anno si votò anche per il Parlamento della Città Libera. Il Partito Nazionalsocialista conquistò 38 seggi sui 72 totali, la maggioranza assoluta. Le tensioni aumentarono e il governo polacco iniziò a pensare allo spettro del conflitto. La Westerplatte, fino a quel momento un deposito di armi importate dalla Polonia attraverso il porto di Danzica, fu modernizzata. Vennero costruite baracche, postazioni di guardia. Tutto avvenne in segreto. Ci si stava preparando alla guerra.
Il 1 settembre del 1939 i tedeschi attaccarono la Westerplatte con 1500 fanti, 500 artiglieri e con la marina convinti di prenderla in poche ore. Ma i polacchi, guidati dal maggiore Henryk Sucharski, la difesero con determinazione estrema. Per piegarli ci volle un'intera settimana e furono necessari bombardamenti aerei.
They didn't have orders to defend this place at all cost. They had just order to defend this place for 12 hours.
Sucharski non doveva difendere a tutti i costi la Westerplatte. L'ordine era tenere la posizione per 12 ore in attesa che un'unità dell'esercito polacco, schierata a 20 km da Danzica, accorresse ad dare manforte. Ma i tedeschi, praticando la guerra lampo e penetrando in profondità nel territorio polacco, resero impossibile l'arrivo di questi rinforzi. Gli ufficiali della Westerplatte compresero che i tedeschi li avrebbero uccisi o fatti prigionieri. Disperati, decisero di difendere la base a ogni costo. Avrebbero potuto resistere persino più a lungo, ma il maggiore Sucharski, poiché realizzò che i medici non erano in grado di salvare i numerosi feriti, dichiarò la resa. I feriti sarebbero di certo morti se non avesse consegnato la penisola al nemico.
Quella decisione salvò molte vite. Tra i difensori della Westerplatte vi furono appena 15 vittime. Sono sepolte qui. Passiamo davanti alle loro tombe. C'è anche quella di Sucharski, che insieme agli altri sopravvissuti trascorse in Germania gli anni della guerra come prigioniero. Morì poco dopo il rilascio, nel 1946, e la sua salma fu portata in questo piccolo cimitero. Eccoci infine al massiccio memoriale in cima a una collinetta che onora i soldati di Sukharski e le vittime delle grandi battaglie navali della guerra.
Alle 4.45 del mattino, alla stessa ora in cui la Schleswig-Holstein sparò i primi colpi contro la Westerplatte, ogni anno, il 1° settembre, qui si tiene una commemorazione. È un momento davvero toccante. Davanti a te il cielo è ancora scuro, il mattino non è ancora arrivato e senti il vento del Baltico, un vento di fine estate, il periodo in cui inizia a soffiare gelido. In quel momento immagini come dovevano sentirsi i difensori della Westerplatte nell'ultimo secondo di pace, nel 1° secondo d'inferno.
Nel 1939 la Polonia fu invasa anche dall'Armata Rossa. Entrò da est il 17 settembre occupando le regioni orientali del paese dove i tedeschi non si erano spinti. Una spartizione concordata messa nero su bianco in agosto con il patto Ribbentrop-Molotov, famigerato accordo di non aggressione tra Hitler e Stalin. Alla fine del conflitto la Polonia tornò a esistere ed anzi passò sotto il suo controllo, mutando radicalmente la struttura demografica. Gli abitanti tedeschi furono cacciati, sostituiti da polacchi. La Polonia post-bellica fu un paese satellite dell'Unione Sovietica, il più difficile da domare, il primo che si ribellò in modo strutturato, organizzato al dominio del Cremlino. Il 31 agosto 1980, un'altra data chiave per il Novecento e per Danzica, un'altra giornata di grande storia. Ai cantieri navali, cuore industriale della città baltica, il regime comunista riconobbe Solidarność, movimento sindacale e politico fondamentale per la liberazione polacca e di tutto l'est europeo dal comunismo. Danzica, tragedia e riscossa, guerra e rivoluzione, dittatura e democrazia, Danzica, concentrato unico di storia. Cosa resta di tutto questo? Come viene gestita la memoria che lacerazioni crea e come influenza il presente di Danzica? Per capirlo bisogna venire quassù nella città della Seconda Guerra Mondiale e di Solidarność e del vento del Baltico che non smette mai di soffiare. Si va ai cantieri navali, la culla di Solidarność. Visitiamo un grande capannone dove squadre di operai sono intente a lavorare e saldare le lastre d'acciaio che andranno a comporre lo scafo di una nave. Nell'ultimo decennio i cantieri sono stati controllati da un oligarca ucraino, Serhi Taruta. Indebitato, lo scorso anno ha venduto all'Agenzia per lo Sviluppo Industriale che fa capo al governo polacco. Più che il respiro della storia, ai cantieri si percepisce un senso di declino. Da anni sono in crisi, poche commesse, competitività da recuperare e appena 750 dipendenti a fronte dei 20.000 dell'epoca comunista. La nuova proprietà studia un difficile rilancio, parla l'amministratore delegato Wojciech Peret.
There is remaining skill of the know-how which we are trying to regain.
Qui ci sono ancora competenze e conoscenza del mestiere e stiamo cercando di recuperarle. È sicuramente l'aspetto più difficile del nostro piano di rilancio. Per riappropriarci di questi saperi abbiamo richiamato in servizio ex dipendenti del cantiere con anni di esperienza alle spalle. Diversi di loro risultano già in pensione. Sono queste persone a garantire la trasmissione della conoscenza ai nuovi assunti.
Prossima tappa, il Centro Europeo Solidarność, il museo che celebra il movimento che sfidò il comunismo e il suo leader Lech Wałęsa, Nobel per la pace nel 1983 e presidente polacco tra il 1990 e il 1995. La mostra permanente è molto ben curata. Foto e filmati d'epoca arricchiscono le sale dedicate ai passaggi cruciali nel percorso di Solidarność. Lo sciopero dell'80, la legge marziale dell'81 e gli anni dell'opposizione clandestina, i cosiddetti accordi della tavola rotonda del 1989 che aprirono alla transizione democratica, sancita dalle elezioni del 4 giugno di quello stesso anno e dalla successiva nascita di un governo targato Solidarność. Il direttore Basil Kerski racconta il senso e la missione del museo.
30 years ago we experienced the breakdown of communism in Central Europe Trent'anni fa abbiamo visto il crollo del comunismo in Europa centrale, ma molti europei riconducono tutto alla caduta del muro di Berlino, agli eventi del 9 novembre 1989. C'è un deficit in questa narrazione e sta nel fatto che il crollo del muro fu sì una svolta decisiva, ma avvenne nell'ambito di un processo molto lungo. Un processo cominciato a Danzica nell'estate del 1980. Gli operai dei cantieri navali e gli intellettuali polacchi organizzarono uno dei più grandi scioperi mai tenutisi nella storia del comunismo. Al termine della protesta fu istituito il sindacato Solidarność, un'organizzazione indipendente dal regime comunista che riuscì a vantare 10 milioni di iscritti. Fu qualcosa di sensazionale. Il leader di Solidarność era Lech Wałęsa, l'ultima icona vivente delle battaglie non violente del XX secolo. Il successo di Solidarność fu un grande shock per l'impero comunista, perché in sostanza i lavoratori, auto-organizzandosi, dissero al regime che non rappresentava i loro interessi, benché si definisse come il garante del potere proletario. Il messaggio di Solidarność era che solo una società democratica e pluralistica poteva tutelare gli interessi dei polacchi.
This revolution was stopped violently. Martial law was introduced.
Questa rivoluzione fu fermata con la violenza. Fu introdotta la legge marziale nel 1981, ma nel 1989 Wałęsa e i suoi compagni di lotta tornarono sulla scena, offrendo al regime un dialogo per arrivare ad una transizione democratica. All'inizio di quell'anno si tennero a Varsavia i negoziati della Tavola Rotonda e si decise di indire elezioni a giugno. Fu l'avvio del processo di democratizzazione della Polonia. Quel passaggio, i grandi personaggi e la simbologia di Solidarność ispirarono cechi, tedeschi e altri popoli dell'Europa comunista. Tornarono a protestare in modo non violento contro i loro regimi, che erano debolissimi, e caddero in quello stesso 1989. Per cui, quando ricordiamo la caduta del muro di Berlino e la fine della cortina di ferro, dobbiamo anche dare il giusto merito a questi fantastici e coraggiosi personaggi di Solidarność, sfortunatamente dimenticati in alcune parti dell'Europa.
Se all'estero l'89 polacco resta ingiustamente sotto traccia, in patria è fonte di ruvidi contrasti tra i due partiti, entrambi eredi di Solidarność, che da 15 anni si contendono il paese. Parliamo di Diritto e Giustizia, la formazione nazionalista populista ora al potere, guidata da Jarosław Kaczynski, e della Piattaforma Civica, forza liberale che ha governato tra il 2007 e il 2015. Leader storico Donald Tusk, attuale presidente del Consiglio europeo, padre nobile Lech Wałęsa. Diamo di nuovo voce a Basil Kerski.
La rivoluzione polacca terminò con un compromesso molto difficile tra i rappresentanti del regime, cioè gli oppressori, gli architetti della legge marziale e le loro vittime, ma era l'unico modo per giungere ad una trasformazione stabile e pacifica, che fosse accettabile per l'Unione Sovietica, e l'eroe, il regista, fu Lech Wałęsa. In questo museo c'è una narrazione positiva dell'89, di quella rivoluzione. Le soluzioni pacifiche, il dialogo e i compromessi stabilizzano una democrazia. Kaczynski, invece, sta reinterpretando l'89, lo vede come un capitolo negativo della storia polacca. Ritiene che la democrazia nata dal compromesso con il regime non possa essere una vera democrazia e sta spendendo energie per indebolire il senso dell'89 e la figura di Wałęsa. È una interpretazione politica estrema.
Sul finire dello scorso anno il governo, tra i finanziatori del Centro Europeo Solidarność, ha ridotto del 40% il suo contributo annuale. Un taglio da 3 milioni di svuoti, 750 mila franchi. Per molti è stata una punizione per il modo in cui Basil Kerski celebra il compromesso di Wałęsa e per i dibattiti che promuove al museo. I temi, l'integrazione europea, l'ambiente, la società civile, le minoranze, comprese quelle sessuali, sono incompatibili con le parole chiave dei populisti: sovranità, tradizionalismo cattolico, nazionalismo. A ogni modo, il museo è riuscito a coprire il buco di bilancio appellandosi ai cittadini con una campagna di crowdfunding, raccolti 7 milioni di svuoti, più del doppio dell'importo tagliato dal governo. Solidarność è ancora un sindacato, il primo della Polonia per numero di iscritti, 600.000. La sede centrale è a Danzica, ci andiamo. Ci accoglie Bogdan Olszewski, un dirigente storico. Tante vecchie foto appese alle pareti dei corridoi. Olszewski ce ne mostra una che lo ritrae tra Kaczynski e Wałęsa ai tempi dell'unità di Solidarność, quando persone con idee diverse stavano insieme in nome della lotta al comunismo. Oggi il sindacato sostiene Kaczynski e il governo contro Wałęsa, il suo vecchio fondatore, sostiene Bogdan Olszewski.
He took a decision to be close to parties which are not too close to solidarity.
Wałęsa ha scelto di avvicinarsi a partiti che non sono vicini alle idee di Solidarność. È il caso della piattaforma civica. Negli anni in cui ha governato ci ha combattuto e Wałęsa l'ha sostenuta. Noi e lui abbiamo preso vie diverse e per me è triste, perché i liberali non portano avanti una politica sociale, che per un sindacato è la cosa più importante.
E qui si apre un altro filone del confronto politico. Gli anni dei governi liberali, favorevoli a un'economia aperta e fluida, hanno visto il paese crescere, superando quasi indenne la grande crisi del 2008-2009. Un grande risultato, ma per Kaczynski è stato ottenuto a caro prezzo, con un liberismo selvaggio, povero di attenzioni verso i lavoratori polacchi. Da quando sono tornati al potere nel 2015, i populisti hanno introdotto rilevanti misure di welfare, lo strumento per invertire la rotta, la cifra del loro governo, e Solidarność apprezza.
Questo governo, se lo comparo al precedente in termini di politiche sociali, è migliore. Ha stanziato assegni per le famiglie, ha aumentato il salario minimo. E l'età pensionabile, innalzata a 67 anni per tutti dall'esecutivo liberale, è stata riportata, su nostra proposta, a 65 per gli uomini e 60 per le donne. La direzione è quella giusta.
Good direction.
This is the main exhibition, almost 7,000 square meters big.
A Danzica c'è un altro grosso museo, quello sulla Seconda Guerra Mondiale, anch'esso inaugurato in questi anni, nel 2018 per l'esattezza. Il portavoce Aleksander Masłowski ci guida nella mostra permanente, occupa 7.000 metri quadri ed è divisa in tre sezioni: cause della guerra, guerra in quanto tale, conseguenze della guerra. Anche qui, come al Centro Europeo Solidarność, c'è l'intento di collocare Danzica al centro della storia, di sottolineare che fu teatro di un evento di portata mondiale.
It must be reminded that war broke out on Westerplatte.
Va ricordato che la guerra scoppiò alla Westerplatte. In alcuni paesi la percezione è che sia iniziata più tardi. Per i russi iniziò con l'invasione nazista all'Unione Sovietica nel 1941, per gli americani con l'attacco di Pearl Harbor. È molto importante dunque mostrare e insegnare alla gente che la guerra cominciò qui.
The beginning of the World War II was here.
And that is Westerplatte.
This is Westerplatte, exactly.
Un'ala del museo raccoglie alcuni reperti degli scontri alla Westerplatte, oltre a foto e video realizzati dai cineoperatori tedeschi. Forte è l'enfasi sul valore della resistenza polacca.
So 7 days of defense of Westerplatte is something we are very proud of.
I 7 giorni della difesa della Westerplatte sono qualcosa di cui andiamo orgogliosi. La Germania nel 1938 annette l'Austria senza sparare un colpo e subito dopo si prese anche la Cecoslovacchia, di nuovo senza alcuna opposizione. Noi fummo i primi a combattere e siamo anche l'unico paese coinvolto dall'inizio alla fine della guerra.
Il riferimento è al fatto che negli anni successivi i militari scampati alla tenaglia nazi-sovietica del 1939 furono impegnati in parte sul fronte occidentale, in parte nell'Armia Craiova, l'esercito clandestino che in patria combatté l'occupante nazista, al quale dopo il conflitto subentrò quello sovietico.
For Poland, World War II did not end on May the 8th, 1945.
Per la Polonia, la Seconda Guerra Mondiale non terminò l'8 maggio del 1945. Poiché continuammo a essere occupati. La guerra finì soltanto nel 1993, quando l'ultimo soldato dell'esercito russo, erede dell'URSS, abbandonò il territorio polacco. Al museo non esibiamo solo reperti. Dobbiamo mostrare anche la situazione della Polonia prima, durante e dopo la guerra e presentare al mondo la prospettiva polacca.
Una prospettiva che assume significati diversi a seconda del campo da cui si traccia. Per i liberali la riflessione sulla Seconda Guerra Mondiale deve servire la pace e lo spirito europeo. E molto di tutto questo passa dalla riconciliazione con la Germania, di cui Danzica, vedremo tra poco, è un motore importante. In questo museo, la cui direzione è filo governativa, la prospettiva polacca invece coincide con una forte sottolineatura del martirio della nazione e con una decisa enfasi sui crimini nazisti. Durante la visita si fa strada l'impressione che quest'ultimo aspetto si leghi a un certo sentimento antitedesco ancora presente in un pezzo di paese, un sentimento che i populisti cavalcano spesso. In questi anni, per esempio, hanno riaperto la questione dei risarcimenti di guerra, quantificandoli in 850 miliardi di dollari, una somma infinitamente superiore a quella stabilita nell'accordo stipulato tanti anni fa dalla Germania Ovest e dal regime comunista polacco. Per il governo di Varsavia è illegittimo. Prima di uscire dal museo chiediamo a Aleksandr Mazowiecki il suo personale parere su questa faccenda.
Nella nostra civiltà ci sono delle regole e una di queste è che devi riparare ciò che hai distrutto in guerra. La Germania ha risarcito la Francia per i danni causati nella Prima Guerra Mondiale. La Francia ha potuto chiedere riparazione alla Germania, ma la Polonia no. Perché? Per 50 anni siamo stati occupati dall'Unione Sovietica, che installò a Varsavia un governo servile. Per quale ragione dovremmo rispettare ciò che stabilirono i comunisti? Dove trassero l'autorità per negoziare i risarcimenti in nome dell'intera nazione polacca e di quei milioni di nostri cittadini morti in guerra?
Ristoranti, negozi e bar, viuzze strette, piazze eleganti, architetture sontuose influenzate dallo stile olandese fiammingo. Il prezioso centro storico di Danzica, visitato ogni giorno da migliaia di turisti, è l'emblema dell'inizio della riconciliazione polacco-tedesca. Distrutto interamente durante la guerra, fu ricostruito rapidamente, quasi uguale a come era prima. La cosa colpì molto i tedeschi e Danzica assurse da quel momento a luogo ideale per iniziative di dialogo tra i due paesi. Dopo l'89 Danzica, città a trazione europeista, è divenuta ancora più centrale nel processo di riconciliazione. Per questo ai liberali non va giù l'approccio del museo della Seconda Guerra Mondiale. Temono che tradisca la missione di Danzica. Sentiamo su questo Basil Kersky, che da sempre si spende per il buon vicinato.
After 89, the democratic elites of Gdańsk...
Dopo il 1989, le elite democratiche di Danzica e della Polonia investirono molta energia, una energia positiva, per rafforzare il dialogo tra Polonia e Germania. Questo dialogo è fondamentale perché la Germania è, per la Polonia, la porta sull'Occidente.
The idea of the 20th century, 19th century was gaining power through conflicts and wars.
Nel XIX e XX secolo prevalse l'idea di acquisire potere attraverso la guerra. La generazione post-bellica ha capito che non c'era alternativa alla cooperazione con i vicini. Una cosa naturale per me, ma in democrazia nulla va dato per scontato. E ora i nazionalisti al potere vogliono riaprire conflitti con i vicini, conflitti non violenti, con cui puntano ad allargare la base del potere. Ma sottovalutano le conseguenze del nazionalismo. Storicamente, per la Polonia, il nazionalismo e la mancanza di dialogo con i vicini significano pericolo.
Nationalism for such a state of Poland. And lack of dialogue with the partners means danger.
Questo racconto di Danzica non può non terminare con Pavel Adamovic, il sindaco liberale in carica dal 1998 allo scorso 13 gennaio. Quel giorno, durante un concerto di beneficenza, fu assassinato con una coltellata al petto. Un omicidio politico, il primo nella Polonia post-comunista, il frutto per molti liberali della polarizzazione estrema della vita pubblica che ha caratterizzato questi anni di populismo di governo. Adamowicz non c'è più, ma la sua eredità, costituita dal Centro Europeo Solidarność, da lui fortemente voluto, oltre che dall'impegno costante per il dialogo polacco-tedesco, continuerà a influenzare ancora lo spirito di Danzica, sostiene Basil Kerski.
Was the first one who organized in the late 90s every year celebrations at the 1st of September.
Adamovic fu l'ideatore delle commemorazioni che dalla fine degli anni 90 si tengono alla Westerplatte in occasione dell'anniversario dello scoppio della guerra. Si tratta di ricordare la genesi del conflitto, ovvero un'azione aggressiva del nostro vicino, ma anche di celebrare la situazione di pace che abbiamo oggi. Adamovic comprese che la democrazia e l'integrazione europea sono percorsi che richiedono ogni giorno studio e impegno. Cosa significa, per esempio, commemorare la guerra? Significa rimarcare il ruolo speciale della tua nazione o invece coincide con l'acquisire competenze per rafforzare la democrazia e la cooperazione internazionale? Queste sue idee sono presenti nel centro che dirigo. Qui combiniamo la necessità di commemorare Solidarnosc con la possibilità di incontrare persone che si sentono ancora responsabili per la democrazia. Il centro è un simbolo del lavoro di Adamovic, della sua eredità e di Danzica.
It became also a symbol for his work, for his legacy, for Gdańsk.